dopo.
Grazie di essere qui, di essere in tanti. E so che voi siete qui soprattutto per questi nostri importanti ospiti, che dopo presenterò adeguatamente, diciamo. Solamente due parole mie introduttive per dirvi che presentiamo L'estate del golpe. È un libro che racconta un aspetto della strategia della tensione, un evento, la strage alla questura di Milano. Lì doveva morire Mariano Rumor, che era ministro degli interni, ma era stato primo ministro ed era un uomo estremamente importante della Democrazia Cristiana. Quindi quel giorno ci fu un attentato nel cuore del potere. Ma questa strage è rimasta un po' come se fosse una strage minore, in un certo senso. Mariano Rumor si salvò, ma morirono 4 persone innocenti, 45 furono le vittime, e di nuovo, dopo 3 anni da Piazza Fontana, noi abbiamo il terrore lungo le strade, il terrore tra la folla che ritorna. E un po' perché quel giorno si commemorava il primo anno dall'uccisione del commissario Calabresi. E la vicenda Calabresi è una vicenda che, diciamo, ha messo un po' anche nell'ombra, forse, come dire, con tutti i suoi non detti, l'attentato alla questura. E poi perché in parte questo personaggio, l'attentatore, che viene subito bloccato, passa come uno spostato, quindi sembra l'azione di un mezzo criminale. Io devo dire che mentre lavoravo, insomma, più di una persona mi ha detto: non serve una cosa, un lavoro, un approfondimento, insomma, era un pazzo Bertoli. No, non era un pazzo, era uno spostato, diciamo, ma era un uomo che era stato addestrato, era stato allevato, era stato, veramente coccolato da Ordine Nuovo e dai neofascisti, che volevano proprio lui, perché lui aveva frequentato in passato gli ambienti anarchici, aveva frequentato gli ambienti anche del PC, era un informatore del SIFA, poi faceva tutto questo per vendersi informazioni, ma queste sue frequentazioni però lo rendevano perfetto, perché lui poteva essere di nuovo il mostro, poteva essere il Valpreda di qualche anno prima, perché sapete, nei dispositivi dell'ordinovismo e del neofascismo c'era proprio quello di dare la responsabilità agli altri, ai nemici rossi delle azioni stragiste. Ritengo che sia importante, l'altro silenzio è quello della Democrazia Cristiana, totale. Spero nel libro di aver chiarito perché, secondo me, ma in ogni caso l'ADC e Rumor personalmente non dissero mai una parola su questo attentato. Io penso che sia importante ricostruirlo. Guardate, io sono una giornalista, quindi non sono una storica, ma anche gli storici, quando parlano e indagano il passato, insomma, c'è sempre l'occhio sul presente, quindi di nuovo sono vicende che ci raccontano molto del presente, dell'oggi, perché oggi viviamo questi tempi così difficili. Ma studiare la strage alla questura è importante perché secondo me è un piccolo modellino della destabilizzazione, perché noi abbiamo il contesto e i motivi politici che sono gli stessi, abbiamo i personaggi che sono sempre gli stessi, il contesto è quello di un'Italia bloccata, un'Italia in cui non poteva accadere nulla, perché gli Stati Uniti avevano stabilito nei patti atlantici che in Italia non dovesse assolutamente avere nessuno spazio, alcuna istanza progressista, tantomeno il PC non poteva inserirsi in nessuna formula governativa, solo che ai movimenti sociali non gliene importava niente di questo, i movimenti sociali avevano una loro forte vivacità si organizzavano, sapevano quello che volevano, rivendicavano i propri diritti, anche le proprie istanze, e dunque si rispose a questa forza della società italiana in che modo? Con gli strumenti della guerra convenzionale, con anche lo stragismo che fa parte dell'armamentario. Io dico sempre, forse un po' esagerando, che senza studiare l'Istituto Pollio e la guerra non convenzionale sdoganata nel 65 in quel famoso convegno, non si può capire il Novecento italiano. Forse esagero in questo, ma non troppo. E la prima volta in cui i dispositivi vengono dispiegati è il 12 dicembre, con le bombe di Piazza Fontana, la madre di tutte le stragi, si dice. Ognuno declina un po' questa frase come crede. Io penso che questa frase significhi che da quel momento un pezzo dei servizi segreti e un pezzo delle forze armate, cioè un pezzo dello Stato, sono irrimediabilmente coinvolti, perché hanno protetto, hanno garantito che la strage si potesse fare. E da quel momento i neofascisti sanno che sono protetti. Quindi è da lì che poi si dispiega quella forza violenta, e nel 73 con la strage alla questura i soggetti sono sempre gli stessi, il contesto è sempre lo stesso, il tentativo di scatenare con la strage una paura, di portare in piazza la violenza fascista, il movimento sociale è uno dei dispositivi dell'anticomunismo. Si vuole riscrivere la storia adesso del movimento sociale, ma badate bene, nel 73 noi abbiamo una visione piena di quello che fa il movimento sociale di Almirante. E abbiamo gli altri, quindi Bertoli che rappresenta la manovalanza, e poi abbiamo i settori dei servizi segreti e delle forze armate. E nel libro una parte è dedicata a Amos Spiazzi, abbiamo Bertoli, Spiazzi, Rumor, la manovalanza, Gladio, perché Amos Spiazzi, che è un uomo che veste la divisa dell'esercito, è un uomo della Gladio del Nord, perché anche qui bisognerà prima o poi uscire fuori dalla convenzione che vuole Gladio qualcosa di diverso. Noi tante cose non le sappiamo di Gladio perché ci sono non tanti documenti, ma tanti ce ne sono, alcune cose le abbiamo capite, cominciamo a capire di che si tratta. E poi abbiamo la politica, questa politica fatta di una parte fortemente reazionaria, che è nella DC, Aldo Moro ce l'ha ampiamente insegnato, e che è lì che c'è quella parte fascistoide che non vuole assolutamente rompere con il ventennio, perché è, anzi, non vuole chiudere quel dossier, perché quel dossier crede che gli possa servire per ridefinire una rottura politica e istituzionale. Questo è il quadro nel quale avviene l'attentato alla questura del 73 che io ho ricostruito e che ci dà modo di raccontare un sacco di cose in realtà. E i nostri ospiti sono qui, perché adesso io farò a ciascuno di loro due domande che entreranno nel merito delle vicende più importanti che io tocco nel libro. Intanto fatemi ringraziare i miei amici del fattoquotidiano.it che sono qui, registrano tutto e quindi chi non c'è poi potrà rivedere molte cose, e gli amici di Antimafia 2000 che sono qui e anche loro registrano. Grazie veramente di questo vostro supporto, c'è bisogno di un discorso pubblico che riproponga con forza questi temi. Bene, questa è l'introduzione, ma adesso sentirete delle cose molto, molto interessanti dai nostri ospiti, che sono... c'è anche mia madre, scusate, non me l'aspettavo. Antonio Padellaro, giornalista di lungo corso, fondatore del Fatto, osservatore delle cose politiche e sociali del nostro paese, Piera Mendola, che è l'archivista delle archiviste, già insieme a Tina Anselmi nella commissione P2 è una grande esperta consulente di molte procure e sentirete delle cose davvero molto interessanti da lei. E poi abbiamo Roberto Scarpinato, a lungo in prima fila nella lotta alla mafia, e soprattutto un magistrato che ha voluto portare nel discorso pubblico il significato del ruolo di Cosa Nostra in questo paese. Bene, io comincerei da Antonio Padellaro, perché da Antonio Padellaro vorrei ritornare al 1973. E, se non sbaglio, tu nel 73 eri al Corriere della Sera già, vero?
Sì.
Io ti vorrei chiedere innanzitutto qual era un po' il clima che c'era nel 73 e poi questo movimento sociale, sì. Che appunto è bene che noi sottolineiamo questo aspetto, perché tra poco secondo me ci sarà la commemorazione di Almirante, pure lo faranno in Parlamento e ce la faranno mangiare questa cosa. Raccontaci che cos'era il movimento sociale, se era il partito in doppio petto con cui si presentava Almirante oppure era un'altra roba.
Sì, allora intanto buonasera a tutti. Stefania, senti, io prima di andare sul tema che tu proponi volevo dire che il tuo libro L'estate del golpe, se permetti, va letto insieme prima di un libro che è uscito poco tempo fa ed è la raccolta degli articoli più importanti di Giampaolo Panza. Il libro si intitola Gli anni di piombo ed è Adele Grisendi che Marco da Milano hanno raccolto gli articoli, le inchieste, i reportage di quel grande giornalista che è stato Giampaolo Panza, quando era a Repubblica soprattutto, e culmina questo libro nel rapimento e nell'attentato di Aldo Moro. Allora io penso che questo libro, il libro di Panza, abbia bisogno di una premessa, perché chi lo legge si chiede, ma quando è che è cominciato tutto? Ecco, L'estate del golpe ci racconta quando è cominciato tutto. Forse è cominciato ancora prima dell'attentato di Bertoli alla questura di Milano, qualcosa era già cominciato prima, ma i due libri storicamente vanno letti uno dopo l'altro. Ora, tu mi chiedi del movimento sociale, io non voglio divagare, però devo anche dare un contesto alla mia testimonianza. Io sono entrato al Corriere della Sera nel 1971, la famosa battuta di Berlinguer, si iscrisse alla segreteria del Partito Comunista. Io mi sono iscritto al Corriere della Sera quando ancora avevo praticamente, non dico i pantaloni corti, ma quasi, venivo da un'esperienza di 5 anni all'ANSA. E io ricordo quegli anni perché erano anni in cui succedeva tutto, perché tu giustamente poni il tuo accento sulle vicende che riguardano le trame, lo stragismo, ma c'era anche la mafia. Io ricordo che un pomeriggio, io ero come ultimo arrivato, ero addetto al disbrigo della posta, quindi arrivavo al Corriere, via Solferino, non è lontano di Via Fate Bene Fratelli, arrivavo alle 3, e un pomeriggio alle 3 squilla il telefono ed era Arrigo Benedetti, Mario, che chiamava dalla direzione del Mondo, che allora dirigeva, e aveva un assassinato Chinnici, Rocco Chinnici, e ovviamente il Mondo era in fibrillazione, il settimanale, e chiedeva che cosa, come il grande Corriere della Sera si stesse preparando, no? Quali le edizioni straordinarie, non c'era nessuno, perché erano le 3 di pomeriggio e quindi i ritmi dei grandi giornali sono questi, ma per dire che era un clima nel quale succedeva di tutto, ammazzavano i magistrati, c'erano state la bomba di Piazza Fontana, e c'era un'atmosfera posso dire, di attesa, quell'attesa della tempesta che sta per arrivare. Ora, tu hai ben fotografato i motivi che stanno alla base dell'attentato di Berkeley, sono dalla mole di documentazione che tu hai con cui hai scritto questo libro, si capisce perfettamente che non era semplicemente uno spostato, sì, ci voleva uno spostato per fare quell'attentato e per assumersi le responsabilità, ma c'era qualcosa di altro. Ora, che cosa succede? Succede che quello è un momento nel quale i partiti sono tutti quanti abbastanza allo sbando, perché poi parleremo, se vuoi, della Democrazia Cristiana.
No, così.
Cioè, abbiamo tra l'altro al Quirinale un Presidente della Repubblica che è Saragat, il quale fa così un personaggio di straordinaria importanza nella storia della Resistenza, al quale però vengono imputati, tu lo racconti, anche delle responsabilità, delle omissioni, una certa opacità. Abbiamo un tentativo da parte della sinistra di creare i presupposti del centro-sinistra, osteggiati in tutti i modi, osteggiato dagli americani, osteggiato dalla Curia Vaticana, perché la Curia Vaticana in quel periodo disse su personaggi della DC che aprivano le peggio cose. E in questo quadro di cupo, c'è il movimento sociale, il quale non era una piccola forza numericamente, ma tu lo citi anche i dati elettorali. Il movimento sociale arriva mi sembra che tu citi un dato nazionale, non mi ricordo in che anno, del 13%, con delle punte in Sicilia al sud che arrivavano quasi al 20%.
Nel 72
abbiamo un 13% degli italiani che votano non per una destra conservatrice, quelle cose che sentiamo oggi, ma votano per un partito che ha radicato fortemente nel fascismo, con legami dicibili e indicibili con lo stragismo di destra. E lì nel libro tu racconti come l'almirante cercava di barcamenarsi, ogni tanto dava un colpo di freno e poi di nuovo di acceleratore, perché certi legami con Ordine Nuovo, con l'Avanguardia Nazionale, con tutta questa roba qui, evidentemente erano dei legami che non potevano essere tagliati. Poi abbiamo la presenza di Pino Rauti, no? Che è una presenza anche lì incombente nella storia del movimento sociale. Il movimento sociale uso un'espressione di Enrico Mattei, che ricordava la politica tutta, è il taxi che ogni tanto la DC prende per fare alcune operazioni. Beh, taxi che prende Tambroni nel 60 per varare il suo governo, e poi ovviamente dà luogo ai fatti di Genova. Successivamente Almirante mostra una sua disponibilità poi è il protagonista delle elezioni di Giovanni Leone, i voti di Giovanni Leone, e c'è addirittura una richiesta per cortesia, caro Almirante, dacci una mano, da parte di Andreotti e di questi altri personaggi molto influenti. Quindi è una presenza, diciamo, gioca su due tavoli Almirante, per rispondere alla tua domanda. Gioca sul tavolo istituzionale, parlamentare, no? Istituzionale, cioè lui è l'uomo dell'ordine, la destra in doppio petto, la famosa immagine della destra in doppio petto, e quindi viene omaggiato, viene ricercato, viene corteggiato soprattutto da una Democrazia Cristiana che ha bisogno dei voti anche della sponda a destra, come contraltare all'apertura a sinistra. Il secondo tavolo su cui gioca Almirante è un tavolo più oscuro, è il tavolo dei legami con questi movimenti extraparlamentari, chiamiamoli così. Quindi tutto questo cosa crea? Crea un'atmosfera esplosiva, però a differenza degli anni di piombo, il paese è meno consapevole di quello che sta succedendo, cioè pensa sì, le bombe di Piazza Fontana, poi avremo Piazza della Loggia, abbiamo l'attentato alla questura di Milano, però è come se il paese dicesse beh, stiamo attraversando una fase agitata, però alla fine ne usciremo, invece no, è una fase che è propedeutica, che è la premessa di quello che succederà dopo, perché, e qui chiudo sulla prima domanda che mi hai fatto, perché, e qui e cito anche una frase che è impressionante, perché il cosiddetto stato profondo, deep state, si sta già strutturando. E tu a un certo punto parli di una...
L'uomo della DC.
Eh?
È un uomo della DC.
Di un uomo della DC che a un certo punto racconta di come questi legami fossero dei legami compromettenti, ma anche riguardo al rumor, poi torneremo sul rumor, che è il Presidente del Consiglio, era l'uomo di punta della DC, c'è quasi una accusa di tradimento da parte di questi personaggi che oscuri dell'estrema destra, no? C'è una frase che ho cito, e poi chiudo su questo punto, si parla della possibilità che l'esercito appoggiasse un tentativo di golpe, questa soluzione sembrava sicura, ma dopo gli arresti del 12 dicembre l'onorevole Rumor aveva disatteso queste nostre aspettative, parla un personaggio legato alla destra, e non si era sentito di portare avanti questa scelta. Per questo Rumor, agli occhi degli altri dirigenti di Ordine Nuovo, tra cui Zorzi, Maggi e Signorelli, era visto come un traditore e quindi andava prima o poi punito. La gravità delle parole, tu scrivi, non ci fa immaginare improbabili conciliaboli tra il grande Doroteo e i terroristi, niente affatto, ma consente di pensare all'esistenza di un canale di comunicazione tra ambienti istituzionali, apparati golpisti, tra persone che millantavano credito e i facinorosi camerati.
Beh, questo introduce la seconda domanda che volevo farti, che riporta al secondo soggetto, diciamo, MSIDC. Sì. Prima però voglio, siccome tu hai citato il libro, voglio dire, e ne approfitto per salutare il presidente dell'archivio Flaminio, che è qui, Giovanni Tamburino, lo ringrazio tantissimo, anche Tamburino è il magistrato che fece l'inchiesta sulla Rosa dei Venti, che è al centro dell'estate del golpe, e ha scritto anche lui un libro, Dietro tutte le trame, che è molto importante, e ringrazio Giovanni, ti ringrazio tantissimo di essere qui, e colpevolmente ho dimenticato anche di ringraziare Radio Radicale che ci sta registrando. Tornando a Padellaro e al nostro libro, La democrazia cristiana.
Sì.
Questo è un altro punto fondamentale, cioè l'ultima parte del libro io affronto il ruolo della DC, che in questo momento, io dico, è un po' come un pendolo, ha perso la spinta che aveva avuto durante gli anni 50 ad un centrismo che gli aveva magari garantito la stabilità, era al centro del sistema politico e la nave andava, diciamo. Questo centrismo era naufragato e quindi la DC è come un pendolo, può andare a destra o può andare a sinistra, e io credo che la strage alla questura abbia avuto un ruolo nel definire poi gli equilibri successivi che porteranno ai governi di Aldo Moro nel 74. E tu come la descrivi la DC in questo periodo, come te la ricordi,
sì,
che ruolo ha avuto?
Allora, io mi riconosco in pieno in questa frase di Jacques Noubecourt, corrispondente da Roma del giornale francese Le Monde, che tu riporti. Stiamo parlando di un grande giornalista, un grande osservatore e conoscitore della realtà italiana. Cito da un articolo di Le Monde: la democrazia cristiana non si definisce, si constata, è una strana nave da guerra. Il suo equipaggio vive in uno stato di ammutinamento endemico. Ciascun nostromo vorrebbe essere capitano. I piatti della cambusa sono sempre conditi di fiele, Anche quando il mare è in bonaccia, i marinai hanno la nausea, ma quando arriva il maltempo ritrovano il loro posto. È un quadro perfetto della DC, dell'eternità della Democrazia Cristiana. Perché io rispondo alla tua domanda attraverso una testimonianza diretta, ed è la testimonianza dei giorni del rapimento Moro, che poi porteranno all'assassinio di Aldo Moro. Io ero stato mandato, Mario Pendimelli, io lo richiamo continuamente perché eravamo compagni di avventura al Corriere della Sera. Mario, molti di voi ricorderanno che nelle more del rapimento Moro si svolgevano delle riunioni a Piazza del Gesù che avevano questa sceneggiatura, cioè arrivavano Zaccagnini, ovviamente sempre più malinconico, tutto il sinedrio, Piccoli, il Forlani, eccetera, perché il discorso, il tema qual era, trattativa o non trattativa. E noi poveri cronisti che stavamo ore dietro la porta chiusa, sbarrata dell'ufficio di Piazza del Gesù, ci aspettavamo qualcosa, un barlume, un segnale, qualcosa che ci facesse capire se la DC era disposta a trattare o non trattare, insomma, una notizia. Eravamo lì per dare notizie al nostro giornale. Invariabilmente queste riunioni, che duravano parecchie ore, si concludevano con un comunicato. Il comunicato era che ancora sono passati 10 giorni, ancora non ci sono notizie, la DC si stringe attorno a... Ma questi comunicati in realtà non dicevano nulla. Quando tu parli del silenzio della DC, ci sono vari tipi di silenzio. C'è il silenzio vero, quello autentico, cioè non parlano, poi c'è il silenzio delle parole vuote. E quindi loro continuavano a riunirsi ogni giorno, e intanto ovviamente le minacce delle Brigate Rosse crescevano di intensità, finché si arriva all'epilogo, purtroppo forse inevitabile, quindi Moro viene assassinato, senza che il sinedrio democristiano abbia detto alcunché, tranne che ovviamente non si poteva trattare con i terroristi, però l'obiettivo era la salvezza dello Stato. Quindi era un modo geniale per dire e non dire. La stessa cosa avveniva negli anni del tuo libro, cioè c'era un silenzio che era un silenzio imbarazzato, impaurito, complice. È difficile dirlo, perché al centro di questo silenzio c'è la figura di Mariano Rumor, che è una figura tragica. Cioè, è una figura tragica perché Rumor si trova ad essere il perno di questo partito che è tirato, come dici tu, tirato di qua e di là in questo pendolo, noi non possiamo, e tu non lo fai, dubitare della lealtà democratica di Mariano Rumor, però è evidente che lui si risente delle spinte che ci sono nel suo partito per portarlo a un atteggiamento morbido nei confronti anche della deriva, chiamiamola golpista. Lui resiste abbastanza bene, tutto sommato, ma evidentemente che non passerà alla storia delle istituzioni democratiche come un eroe. È piuttosto, io penso, anche una vittima degli eventi, salva la pelle perché l'attentato era rivolto contro di lui, e in qualche modo cerca di barcamenarsi. E così è il partito, è un partito che è al centro delle istituzioni e del dibattito politico, ma che però riesce a sopravvivere non dicendo nulla, cioè lasciando che le cose si trascinino. E guardate che il personaggio emblematico, come si dice, della storia della Democrazia Cristiana, di questi silenzi che venivano rotti da alcune battutine con lo spirito di patata, come si diceva un tempo, è Giulio Andreotti. Giulio Andreotti è perfetto, cioè anche i diari che tu citi di Giulio Andreotti sono lui è andato, ha terminato il suo percorso nella storia italiana, ha lasciato quei monumentali diari che uno cerca di spremere per cercare una verità. Piera, tu sei una studiosa di queste cose che è difficile cogliere. Cioè, se oggi noi dovessimo prendere i diari di Andreotti e dire, beh, Andreotti però ci ha spiegato come sono andate certe cose, molto complicato, molto difficile, perché questi personaggi sono straordinari, portano i loro segreti nella tomba, come si dice. Grazie.
Grazie Antonio. L'unico democristiano che in quella fase, in quei mesi, dice qualcosa in più è Paolo Emilio Taviani, a cui io dedico, diciamo, molta attenzione, perché è l'uomo che dice: guardate che non esistono gli opposti estremismi, quindi non c'è un pericolo che viene da destra e da sinistra, non l'avete capito? Il pericolo viene solo da destra. Era il padre di Gladio, sapeva bene quello che diceva. La carriera politica di Taviani, che è comunque insomma un padre della patria, quindi, ma finisce lì, non avrà più incarichi di governo. Piera Mendola. Allora, nel libro c'è qualcosa che non c'è, ma aleggia, la massoneria. Io mi riferisco ad una riunione in cui interviene Sindona, ne parla Cavallaro, che è un uomo, diciamo, molto credibile, no? Io interpreto questa riunione in cui pare che poi si litighino, quindi Sindona non ci sta, non vuole stare alle trame. Io interpreto questo, era già pronta la P2, diciamo, non c'era bisogno dei golpe, ma io racconto questo fronte reazionario che si equalizza e tenta un assalto. E non affronto la questione massoneria. Ci spieghi te in quel momento che cosa sta avvenendo all'interno del mondo massonico e quale ruolo avrà?
Certo, allora buonasera a tutti, si sente? Sì. E poi vorrei ripeterti, te l'ho detto in privato, che hai scritto un libro bellissimo, molto importante.
Grazie.
Che resterà nel tempo. Esempio anche di rigore nella ricerca, nelle citazioni.
Grazie.
A me è stato particolarmente utile perché mi ha consentito di collocare nel contesto che tu descrivi le mie piccole o grandi conoscenze massoniche. Sì, tu parli di massoneria, ne parli poco. Anche se,
tieni il microfono più vicino.
Anche se potremmo divertirci a marcare quanti massoni di quale obbedienze e di quale logge tu citi e quanti soggetti citi che, pur non essendo massoni, sono collegati ad obbedienze massoniche, logge segrete o organizzazioni paramassoniche. Va bene, questo è un gioco che potremo un giorno fare. Mi sembra però di poter dire che è necessario aprire una finestra su un altro protagonista fondamentale della strategia della tensione, che è la massoneria deviata. Si sente meglio? Forse sì. Dicevo, vi è un protagonista della strategia della tensione, la massoneria deviata, che ha operato in tre stagioni. Nella prima stagione versiva, quella nota 69-74, nella seconda 79-80, nella terza 90-93. Sappiamo che erano massoni o piduisti, diciamo massoni deviati, tutti promotori dei tentativi golpistici, a partire da quello del 64, 70, 73, 74, mettiamoci anche il 79 e poi gli altri, anche se di questi non ci dovremo occupare questa sera. E io credo che per capire il ruolo svolto dalla massoneria deviata in questa prima stagione versiva si debba fare un piccolo passo indietro, e se mi permettete cercherò rapidamente di farlo. Prima dello sbarco degli alleati in Sicilia, che poi avvenne nel 43, si svolsero una serie di missioni in Sicilia E il protagonista di questa attività era un tal Frank Gigliotti, un prete della chiesa metodista, mi sembra, comunque un agente dell'OSS che poi divenne nel 60 capostazione della CIA in Italia. Era un importante esponente del rito scozzese antico ed accettato americano ed era affiliato alla prestigiosa loggia Washington di New York, che è la loggia dei mafiosi. Ebbene, Gigliotti venne in Sicilia diverse volte e prese contatti non soltanto con esponenti mafiosi, ma anche con esponenti massonici. Quando gli americani lasciarono la Sicilia è noto che molti sindaci delle più importanti città erano o massoni o mafiosi. Ecco, questi due alleati tornarono poi molto comodi negli anni a venire in quelli appunto della strategia della tensione. Parli nel tuo libro di un'unificazione massonica del 73, è fondamentale e fra poco ne parlerò, ma occorre fare un altro passo indietro perché la prima unificazione massonica importante è quella del 1960, quella fra il Grand Oriente, voluta dagli americani, quella fra il Grand Oriente e il gruppo massonico di Piazza del Gesù di Giovanni Aliata di Montereale. Era un gruppo pieno di fascisti, eversori, dichiaratamente reazionario, che aveva però ottenuto il prestigioso riconoscimento della massoneria americana, che quindi si spende con tutte le sue forze per questa unificazione. Perché? Perché il Grande Oriente, di tradizione democratica, antifascista, con affiliati comunisti e socialisti, doveva essere spostato su posizioni di destra. L'organizzatore di questa unificazione massonica, ancora una volta, Frank Gigliotti. Il Grand Oriente ottiene il riconoscimento della potente massoneria americana grazie a questa unificazione, riottiene Palazzo Giustiniani, una bella porzione, quella che poi in questi giorni è di nuovo in discussione perché vorrebbero riappropriarsene, che era stata confiscata dal fascismo. L'atto conclusivo, pensate, fu firmato dal ministro Trabucchi, dal gran maestro Cortini, ma alla presenza di Gigliotti e dell'ambasciatore americano Zelba. E grandi feste si fecero successivamente e vennero in Italia tutti i più importanti esponenti della massoneria americana. Il Grande Oriente quindi portò a casa un risultato importante, si riempì di fascisti, però ottenne un riconoscimento che forse in altro modo non avrebbe potuto sperare di ottenere. Accade un'altra cosa importante però, il Grande Oriente è costretto ad accettare la presenza, cioè nel proprio ordinamento massonico, delle logge NATO. Vale a dire quelle logge che erano state costituite presso le basi NATO americane in Italia, alle quali erano affiliati sia i militari che il personale civile di queste basi NATO. Per intenderci, quelle di Verona, di Aviano, erano frequentate dagli ordinovisti veneti, no? Tanto per capire.
Siamo sempre lì.
Allora, dopo questa unificazione del 60, si perdono un po' le tracce di Gigliotti. Gigliotti in realtà esce di scena nel 65, l'anno del convegno dell'Istituto Foglio e l'anno in cui entra in massoneria Licio Gelli. Quindi in alcune ricostruzioni, anche della commissione parlamentare P2, si pensa ad un ruolo portato a termine da Gigliotti e poi torna in campo per conto di qualcun altro, un altro protagonista. Conserva però buoni rapporti con il presidente Saragat, che aveva conosciuto nel 1947 in America e che continua durante la presidenza ad incontrare grazie a degli incontri favoriti dal consigliere diplomatico di Saragat, che era l'ambasciatore Francesco Malfatti di Montefretto, iscritto alla P2. Esce di scena Gigliotti e entra in campo Licio Gelli. Arriviamo, prima di dire poi come si muove la P2 e le altre massonerie, perché è sbagliato parlare soltanto di P2, le obbedienze di Piazza del Gesù hanno un ruolo molto importante in questi anni con con tutti i loro persone. Arriviamo all'unificazione di cui tu parli nel libro, quella del 73, la seconda, ancora una volta fra i goi, ed un'altra obbedienza di Piazza del Gesù, questa volta è la Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana di Francesco Bellantonio. Bellantonio era stato uno, no, sarà uno degli firmatari degli affidavit in favore di Sindona, era legatissimo alla massoneria americana, a Philip Guarino, importante esponente della massoneria americana, buon amico di Gelli e organizzatore dei comitati elettorali per le elezioni dei presidenti repubblicani. La commissione parlamentare a P2 ha sequestrato dei carteggi, delle lettere, dove Bellantonio rivendica il ruolo unico della sua massoneria nella lotta al comunismo. Aiutateci, finanziateci, perché guardate che come noi non ce ne trovano altri, noi siamo i più accaniti e quindi dobbiamo partecipare ad un fronte per impedire che le sinistre e il Partito Comunista possano avvicinarsi ai ganghi vitali del paese. Questa unificazione è importante, come tu ricordi, perché in base ai protocolli d'intesa tutti i fratelli coperti di Bellantonio, per conservare lo stesso status di copertura, entrarono o nella P2 o nella P1. Nella P2 entrarono in questa occasione quindi Sindona, Spagnuolo e altri. In questo momento non li ricordo, comunque basti pensare che la loggia Giustizia e Libertà di Bellantonio, quella travasata in parte nella P2 e in parte nella P1, aveva un piedilista da far invidia alla P2, perché conteneva dei nomi, non è mai stata materialmente trovata, ma vi sono le prove della sua esistenza. E poi appunto Sindona veniva da lì, Spagnuolo veniva da lì.
Quindi possiamo dire che nell'estate del 73, nell'estate del golpe, c'è un fermento nel mondo.
Vorrei mondiale. Aggiungere una cosa, se mi permetti. Questa unificazione del 73, e lo sa bene il procuratore Scarpinato, è fondamentale per altri due motivi. In quell'anno entrano le logge di Mandalari nel Grand Oriente, quindi entrano le logge mafiose nel 73 ed entrano le logge di ordine nuovo, perché entrano tutte le logge segrete torinesi di Savona, che era un capo massone legatissimo ad ordine nuovo, tant'è vero che le sedute di ordine nuovo a Torino si svolgevano presso la sua sede massonica. Aveva una serie di logge segrete, e se vai a leggere l'atto costitutivo della prima, la Chiaccola di Torino, c'è scritto: noi dobbiamo diventare un soggetto politico anticomunista perché la massoneria deve darsi da fare e dobbiamo evitare che il nostro paese finisca nelle mani delle sinistre. E fra l'altro cominciano anche ad elaborare una serie di piani, progetti, modifiche costituzionali, perché poi siamo sempre lì, la cosa che costoro a monte non hanno mai accettato è la Costituzione. Ecco, quindi il 73 è quest'anno nefasto in cui entrano le logge mafiose, entrano le logge legate alla destra eversiva e quindi si stringono alleanze che poi si ripeteranno in altre stagioni. Cosa faceva la P2 in quegli anni? E poi magari chiudo. Basta sfogliare i volumi della Commissione Anselmi. In quegli anni, dal 70 al 73, balaustre, circolari, riunioni, verbali di riunioni, vogliono il colpo di Stato. Loro dicono: fratelli, domani potremmo alzarci e vedere che i cattocomunisti hanno preso il potere, cosa dobbiamo fare? Prepariamoci, organizziamoci. Vi è un invito ai militari a prendere posizioni più decise, a difendere le forze di polizia, a contrastare le organizzazioni sindacali, anche qui una serie di modifiche. Insomma, poi Gelli, lo sappiamo, ha avuto un ruolo nel tentativo golpistico del 70, nel golpe borghese, no? È stato affinanziato, e non vi sono dubbi, la cellula nera toscana che ha compiuto gli attentati ai treni nel biennio 70-80. Il gran maestro invece della Gran Loggia d'Italia degli Alam, il generale fascista Giovanni Ghinazzi, finanziava Ordine Nero. e a lui abbiamo sequestrato dei carteggi con i confratelli in cui dicevano: che facciamo, lo appoggiamo o non lo appoggiamo Borghese? Beh, dipende quali ministeri ci dà. Nel 73 a Villa Vanda Gelli convoca vertici militari e tutti i vertici dell'Arma dei Carabinieri e arriva addirittura a pensare quali nomi, in quali ministeri. Spagnuolo già si sente vincente e dice: il governo lo posso presiedere io. Quindi siamo molto avanti nel il ruolo, cioè, della massoneria in quegli anni è molto importante.
Quindi mi viene da dire che mentre fallisce un tentativo di golpe, in realtà c'è un fronte
che va avanti, andrà avanti,
che va avanti
e si rivitalizzerà negli anni successivi, ma loro torneranno in scena, probabilmente anzi con altre tattiche ed altre strategie, ma la componente del sistema criminale eversivo quella resta. Destra eversiva, fuori militari che non ci saranno più, massoneria deviata e organizzazioni mafiose.
Avete sentito la perizia dell'archivista e dell'esperta Piera Mendola, che adesso devi contribuire invece a capire un altro aspetto che tu hai già a farci capire un altro aspetto che hai già accennato. Io non parlo, non c'è in questo racconto la mafia, ma nel 1973 Cosa Nostra aveva un ufficio di rappresentanza a Milano, era in Via Larga, nel Duomo, era fortissima. Luciano Ligio verrà braccato l'anno successivo dal giudice Turone, ma i sequestri di persona servivano per finanziare atti di terrorismo e lo stesso era molto organizzata la 'Ndrangheta. Ora, ci dai un quadro del blocco mafioso? Perché anche qui, mentre sembra, diciamo, che in questo momento non sia questo un soggetto protagonista,
lo era.
Però lo era.
E lo sarà poi ovviamente nelle altre due stagioni eversive che citavo. Partiamo da Cosa Nostra, perché in Cosa Nostra è molto più semplice raccontare cosa avvenne, ce l'hanno raccontato i collaboratori di giustizia. Cosa Nostra, proprio attraverso la massoneria, cioè esponenti della massoneria vicini a soggetti mafiosi, chiese il sostegno in occasione del tentativo golpistico di Borghese. Vi furono degli incontri a Roma, ai quali parteciparono Giuseppe Calderone e Giuseppe Di Cristina, si parlava in cambio di aggiustare i processi, ma poi del sogno di Cosa Nostra di sempre, il separatismo. La trattativa ebbe anche degli ostacoli, perché Borghese chiedeva dei simboli di riconoscimento per i mafiosi non li accettarono. Sentiti in commissione antimafia, hanno confermato sia Buscetta, Calderone, Matteo Messina Denaro, che erano pronti ad intervenire con un ruolo particolare, quello di assalto alle caserme dei carabinieri e delle prefetture. Anzi, Buscetta giunge a dire una cosa veramente inquietante, cioè che l'omicidio De Mauro e l'omicidio del giudice Scaglione, insieme alle bombe esplose a Palermo in quei mesi, facevano parte del pacchetto del golpe, cioè servivano per far crescere la tensione e poter consentire a qualcuno di intervenire e rimettere ordine. Poi dicono: non se ne fece nulla, eravamo pronti, ma non scattò l'ordine di entrare in campo. Qui è molto interessante Messina Denaro, perché rispetto al 70 lui dice: io ero pronto anche nel 73, dovevo attaccare una certa caserma dei carabinieri, io e il mio gruppo abbiamo aspettato a lungo e non ci ha detto niente nessuno.
Leonardo Messina,
ovviamente Leonardo Messina, il collaboratore di giustizia. Ecco, quindi diciamo che limitatamente alla Sicilia, seppure abbiamo quindi la certezza di rapporti, collegamenti tra destra eversiva, massoneria deviata e Cosa Nostra, la situazione sembra essere abbastanza semplice e non si fa nulla. Quello che accade in Calabria invece è francamente è sconvolgente, perché ci fa pensare che il progetto era di creare due focolai, uno al nord e uno al sud. Seguitemi in queste 3-4 date e capirete tutto. Il 26 ottobre del 69 a Montalto c'è il vertice annuale dei capi, come si chiamano, delle
membrine.
Sì, non si chiamano così, vabbè, comunque dei locali. Ecco. Sì, stranamente si tiene a Montalto perché di solito l'assise annuale dei capi dei locali si svolge al Santuario dei Polsi e in un altro periodo, fine agosto, primi di settembre. Ma questo incontro doveva essere particolarmente segreto e così fu spostata la data e il luogo. Parteciparono più di 150 capi dei locali. Sembra ad alcuni collaboratori di giustizia che a questo incontro abbiano partecipato anche Borghese, il marchese genovese Zerbi, Saccucci, che era della P2, e Concutelli, che non era massone, ma che era ritenuto anche da Riina uno dei capi della massoneria siciliana, quindi ne sapeva parecchio di massoneria. Questo non è accertato. È accertato che il giorno prima delle chiaie aveva, durante il comizio che doveva svolgere a Reggio Calabria, a Borghese, organizzato una manifestazione che finì con scontri violenti con la polizia, lacrimogeni, camionette e quant'altro. Ora, durante questo vertice di Montalto, i 150 rappresentanti delle maggiori, più importanti famiglie dell''Ndrangheta decidono di aderire alle proposte eversive del principe Borghese. Questo è stato scritto già nell'operazione Olimpia, poi negli atti, quella fondamentale della DDA di Reggio Calabria, negli atti del dottor Salvini e poi ripreso in 'Ndrangheta stragista. Ecco che comincia a cambiare pelle l''Ndrangheta, perché dopo questa decisione l''Ndrangheta negli anni immediatamente successivi cambia il suo assetto organizzativo, vi è una violenta sostituzione di tutti i capi delle famiglie, si comincia a parlare di droga, di traffico di armi, poi l'incontro con la Magliana e poi nasce la Santa, di cui non parliamo, se no diventa una girandola di cose. Però loro sostengono Borghese. Restano poi stupiti perché il golpe si doveva fare nel dicembre del 69. Quindi gli 'ndranghetisti sono spiazzati perché erano pronti, avevano armi, avevano divise dei carabinieri. Tony Magri, il grande capo della 'Ndrangheta, aveva addestrato 4.000 uomini pronti a scendere in piazza, avevano i foglietti con i nomi delle persone che dovevano andare ad arrestare, quindi erano pronti. Sono spiazzati perché se ne riparla fra un anno. Intanto cosa accade? Non poteva cadere la tensione e non cade, perché il 14 luglio, a parte che diciamo immediatamente dopo cominciano a gravitare in Calabria, stanno tutti lì, cioè stanno più in Calabria che a Milano, attenzione, tutti i vertici di Ordine Nuovo, di Avanguardia Nazionale, Borghese, di Scioggelli, sono tutti in Calabria. Il 14 luglio scoppia la rivolta di Reggio, che poi finirà a metà del 71, quindi dura tanto, una città in stato d'assedio. È la prima prova di guerriglia urbana, camionette, assalto agli uffici pubblici, bombe, c'è di tutto. Sembra essere la prova di quello che avverrà poi nel 73 a Milano quando viene ucciso l'agente Marino. Proprio.
Esattamente quello.
Allora, rivolta di Reggio il 14 luglio e poi il 22 luglio la strage di Gioia Tauro. La strage di Gioia Tauro, non l'incidente ferroviario di Gioia Tauro, perché hanno ricostruito i magistrati calabresi che in Calabria dal 69 al 72 sono stati compiuti 45 attentati dinamitardi sulle ferrovie e sui tralicci e sui ponti. E Vinci Guerra ha testimoniato al dottor Salvini che molti dei timer utilizzati erano dello stesso gruppo, dello stesso diciamo blocco acquistato per Piazza Fontana. Vinci Guerra dice: era inevitabile che dovessimo incontrarci con la 'Ndrangheta perché avevamo una cosa molto importante in comune, l'anticomunismo, per cui prima o poi questo incontro sarebbe avvenuto.
Vinci Guerra è un ex ordinovista
di cui tu parli molto,
della strage di Peteano, che è l'uomo però a cui dobbiamo una ricostruzione lucida del ruolo dell'ordinovismo nella destabilizzazione.
Quindi questa strage scattano subito dei pistaggi, perché la procura di Palmi, il prefetto e il questore si accaniscono contro quattro poveri ferrovieri, laddove erano già in corso ben tre perizie, quella appunto giudiziaria, quella delle ferrovie dello Stato e quella baristica, che dicevano esattamente il contrario, vi era dell'esplosivo. Quindi, non dimentichiamo che in via Appia, dove fu trovato l'archivio parallelo dell'ufficio affari riservati, fu rinvenuto un fascicolo intestato, impiantato nel 1970, vuoto dentro, ma intestato strage di Gioia Tauro, quindi già nel 70 loro sapevano, avevano dato quel nome. Insomma, quello che accade in Calabria, e cominciano poi tutti gli accordi tra 'Ndrangheta e Destra Eversiva, l'Ndrangheta fornisce armi, munizioni, protezioni ai latitanti, e non si può neanche parlare di un'alleanza, è unicamente pensante. Ovviamente tutto questo è facilitato dal fatto che molti soggetti 'ndranghetisti erano anche affiliati a logge massoniche e facevano parte o di Ordine Nuovo o di Avanguardia Nazionale. Quindi è proprio una sintonia di intenti, una sinergia, ma lo scenario più avanzato rispetto alla possibilità di arrivare ad un tentativo eversivo e golpistico sta proprio in Calabria, non sta nel nord. E quindi vi era un progetto di far scattare in due parti del territorio nazionale tutto questo. Da allora, inutile dire, i rapporti tra Destra Eversiva, logge massoniche deviate e 'Ndrangheta sono diventate tali per cui la 'Ndrangheta ha dovuto modificare i suoi assetti interni, è nata un'organizzazione segreta di vertice, la Santa, di cui 33 rappresentanti devono, non possono entrare in logge massoniche esclusive, raggiungere il 33° grado massonico, e poi la storia la sapete, nel 79 Freda, che era già massone, crea la sua loggia, insomma arriviamo ai giorni d'oggi, arriviamo alla stagione ultima dove queste alleanze, il procuratore Scarpinato lo sa meglio di me, sono rinsaldate, rinvigorite, sono quelle che vengono da lontano, e quindi se non riusciamo a leggere tutti insieme con tutti i suoi protagonisti, ripensando al passato, sperando che nel futuro non si ripeta qualcosa di simile, certo è difficile riuscire a capire cosa è avvenuto.
Beh, grazie Piera, veramente hai dato un quadro, è stata una piccola lezione, mi dispiace, breve ma intensa, di un soggetto criminale che accidenti, prende, continua e cresce, e questo ci dà modo di introdurre il dottor Scarpinato, perché con lei dottore vorrei andare avanti rispetto al 73 e chiederle di spiegarci questo. L'Italia ha avuto una lunga strategia della tensione e noi conosciamo i pezzi di questa storia, ma ancora nell'opinione pubblica l'idea che ci fosse prima un'azione di stampo neofascista e poi una di stampo mafioso ancora non è maturata. Sembra che siano momenti totalmente diversi, momenti in cui ci siano soggetti totalmente diversi, stagioni diverse. C'è invece un filo, ci aiuta a capire qual è.
Impresa difficile, ci provo.
Ci riuscirà.
Intanto concordo che questo libro merita di essere letto, perché non si sente.
Provi a parlare più
vicino. Mi sentite ora meglio? Concordo che questo libro merita di essere letto perché è scritto benissimo, con grande rigore scientifico e documentaristico. ed offre una chiave importante per capire non solo il passato, ma per capire il punto della storia in cui ci troviamo. Mentre lo leggevo, mi tornava in mente una frase di Honoré Balzac, che vi cito: vi sono due storie, la storia ufficiale, menzognera, che ci viene insegnata, e la storia segreta, dove si trovano le vere cause degli avvenimenti, una storia vergognosa. Una storia vergognosa perché riguarda i crimini commessi da settori importanti delle classi dirigenti, che hanno utilizzato la violenza, compreso le stragi e gli omicidi, per perpetuare il loro potere e il loro sistema di privilegi. In questo senso la storia nazionale è una storia destinata a non essere raccontata, a restare a lungo, secondo me, una storia vergognosa nel senso di Balzac, perché il potere non solo non si fa processare, quando si fa processare non si fa condannare, ma soprattutto non si fa raccontare. Costruisce le narrazioni sociali, costruisce il sapere sociale. E non a caso la storia delle stragi, della mafia, è una storia di negazionismo, di riduzionismo, di banalizzazione. Che cos'è la storia della mafia nella retorica ufficiale? Una storia di bassa macelleria criminale, intrise di omicidi, squagliamenti di cadaveri, di cui sono stati protagonisti soggetti come Riina, che a stento si esprime in italiano, e che si è felicemente conclusa con l'arresto di tutti quanti. I colletti bianchi, alcune pecore nere nel gregge immacolato delle pecore bianche. Che cos'è la storia dello stragismo? O una storia del passato, di alcuni spostati di testa, spontaneisti che mettevano le bombe, ma senza nessuna protezione, senza nessuna pubblicità. Questo nella costruzione del sapere sociale è passato. Perché un vero potere costruisce il sapere sociale. È una storia vergognosa perché riguarda la criminalità del potere, che è stata nel nostro paese un protagonista della storia nazionale. Io vorrei ricordare che la nascita della Repubblica è stata tenuta a battesimo da una strage politico-mafiosa, quella del 1 maggio 1947, che lasciò sul campo decine di morti. E non è un caso che la storia della Prima Repubblica si sia conclusa con le stragi politico-mafiose del 1992 e del 1993. E tra la prima strage e le ultime stragi, una sequenza ininterrotta di stragi, dalla strage di Piazza Fontana, alla strage di Peteano, alla strage di Brescia, alla strage dell'Italicus, alla strage di Bologna, alla strage di Gioia, e una sequenza di omicidi politici, molti dei quali dissimulati come incidenti o sotto la copertura di altre causali come la causale mafiosa, che non ha uguali nella storia di nessun altro paese europeo di democrazia avanzata. E tutte queste stragi, dalla prima all'ultima, hanno un unico comune denominatore: i depistaggi. I depistaggi posti in essere da apparati dello Stato. Perché si depista? Per evitare che il livello delle indagini possa salire oltre quello degli esecutori materiali e coinvolga quindi i mandanti, i complici e i celletti. Una straordinaria continuità di depistaggi, perché i depistaggi che hanno caratterizzato tutte le indagini delle stragi del 92 e 93, le politiche mafiose, sono esattamente la replica di un protocollo operativo che è stato realizzato per depistare le stragi nazifasciste. Questo attesta una straordinaria continuità di questo potere malato che ha utilizzato la violenza, e una straordinaria e inquietante continuità delle filiere che dall'inizio della Repubblica arrivano sino ai nostri giorni. Se è vero come è vero che l'anno scorso la Corte di Assise di Bologna, che ha condannato Paolo Bellini come ulteriore esecutore della strage, ha trasmesso gli atti alla Repubblica per un depistaggio da parte di esponenti della polizia giudiziaria che avevano alterato la trascrizione di un'importante registrazione. Se è vero come è vero che a distanza di tanti anni dalla strage di Bologna ancora esponenti dei servizi della polizia hanno continuato a mantenere il segreto dinanzi a quella corte. E se è vero come è vero che anche per le stragi mafiose 92 e 93 continuano questi silenzi e continuano i depistaggi, l'ultimo dei quali risale a 2-3 anni fa, un pericoloso depistaggio posto in essere da un collaboratore di giustizia, Avola, che in passato aveva dato un importante contributo. C'è una guerra in corso, le stragi sono ancora tra noi, perché è una storia del potere che non si è conclusa. Questo libro tratta gli avvenimenti che vanno alla strage di Piazza Fontana nel 69, all'attentato di Mariano Rumoro nel 73, e ha ragione Stefano Limiti quando dice che è una perfetta modellistica della strategia della tensione. Queste stragi, segnate nel libro, quelle che le hanno precedute e quelle che seguiranno, hanno un unico filo conduttore. Sono tutte, a mio parere, espressione di una lotta politica che è stata condotta sin dagli albori della Repubblica dalle componenti più reazionarie del paese, che mai hanno accettato il nuovo modello di democrazia progressiva della Costituzione e che si sono alleate tra di loro per sabotare l'attuazione della Costituzione, o peggio, per stravolgerla, creando una repubblica presidenziale di tipo autoritario. Quali sono state queste componenti reazionarie? Già, ne abbiamo accennato. Componenti reazionarie che hanno agito come un unico sistema criminale integrato. Prima componente, reduci del fascismo e dalla Repubblica Sociale Italiana, che mai hanno accettato un ordine repubblicano e che in parte si sono riciclati in gangli strategici del nuovo Stato repubblicano, con le forze di polizia, le forze armate, i servizi segreti, e in parte hanno dato vita a formazioni politiche neofasciste, veramente denominate da Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, Ordine Nero, Terza Posizione, fucine di formazione e di reclutamenti di tanti soggetti che poi hanno eseguito le stragi, come è stato accertato con sentenze definitive passate in giudicato. La seconda componente sono stati i circoli massonici, variamente denominati, di cui la P2 è solo il paradigma più noto, che sono divenuti luoghi di incontro e gabbine di regia politica di vertici della classe dirigente, industriali, politici, grandi agrari del nord e del sud, armatori, anche questi nomi sono fatti in un libro, ostili a qualsiasi evoluzione democratica del paese e soprattutto a qualsiasi apertura resista. La terza componente è stata la borghesia mafiosa o l'alta mafia, asse portante del sistema di potere mafioso che sin dall'origine dello Stato unitario è stato uno dei poteri forti di questo paese e continua ad esserlo, in condizioni di equilibrio nazionale. Questo pool di forze reazionarie, questo sistema criminale integrato, ha operato durante tutto l'arco della Guerra Fredda con l'occulto sostegno esterno dell'amministrazione dei servizi segreti Stati Uniti, in quanto ritenuto un argine, un anticorpo contro il pericolo dell'avvento delle sinistre al potere. A loro volta, molte di queste forze di reazione nazionale hanno utilizzato l'alibi dell'anticomunismo come giustificazione e copertura di azioni criminali finalizzate in realtà solo a garantire i propri privilegi e le loro posizioni di potere. Se dovessimo costruire un filo conduttore, dobbiamo ripartire dalla strage di Porta della Ginestra, perché tutte le stragi, tentativi di colpo di Stato, vengono posti in essere in momenti in cui c'è il pericolo di un allargamento della maggioranza a sinistra. La prima strage del 1 maggio 1947 ha questa motivazione. Dopo che erano state sospese le elezioni nazionali a causa del fascismo, nessuno sa qual è il rapporto di forza tra le forze politiche, perché non ci sono state elezioni signore. Le prime elezioni si svolgono in Sicilia e succede una cosa enorme. Il blocco delle sinistre, il Partito Comunista e il Partito Socialista, ottiene il 29,13% dei voti, distanziando di 10 punti la Democrazia Cristiana. Se questo risultato si fosse replicato nelle elezioni nazionali del 1948, sarebbe stato uno stravolgimento di tutti gli equilibri politici, e in questo clima di tensione viene consumata questa strage, che è l'anno zero della strategia della tensione, una strage dissuasiva, che fa coprire, che fa capire cosa poteva succedere se questo successo fosse stato replicato in campo nazionale. Dopodiché le cose si fermano, perché si crea un blocco centrista per alcuni anni che funziona, che tiene fuori le sinistre dal governo. E quando è che si ritorna alla carica? Quando si forma il primo governo di centrosinistra, nel 1964. Ed ecco che entra in campo il generale Lorenzo, con il golpe solo, che non vi sto a raccontare. Sta di fatto che i socialisti, quando si rendono conto di che cosa si rischia, ridimensionano nettamente le loro tese riformiste, perché, come dire, a me sento il rumore delle sciabole. Ma già, siccome le lotte sociali vanno avanti e cominciano a crearsi nuove istanze di inveramento della democrazia costituzione, queste forze reazionarie mettono a punto la strategia del terrorismo, che viene splendidamente descritta alle pagine 82 nel convegno dell'Istituto Pollio, dove si riuniscono tutti quelli che saranno i principali strateghi della strategia terroristica: Pino Rauti, fondatore dell'Ordine Nuovo, Samuel Lechiai, vertici dell'esercito, vertici della polizia. E in quell'incontro viene stabilito che il terrorismo deve essere utilizzato come strumento di lotta politica. Viene descritto cambiamento, cioè le stragi si devono fare. E vengono fatte. Perché nel momento in cui viene approvato lo statuto dei lavoratori, che è il punto culminante di una stagione di lotta politica operaia, lì, a quel punto, viene posta in essere la strategia con la strage di Piazza Fontana, il progetto di colpo borghese, di cui vi hanno già parlato, che vede entrare in campo tutte e pur dalle forze reazionarie che vi ho detto, perché se ne andiamo a vedere ci sono ex repubblicani, repubblichini, mafiosi, piduisti, sono sempre loro. E quando è che ritorna in campo la strategia del terrore? Nel 1974, quando si forma il secondo governo centro-sinistra, ed ecco che abbiamo il progetto di colpo di sogno, che pure viene descritto. Ed è una cosa interessante nel libro, che si fa comprendere come in realtà viene ritenuto irrealistico poter realizzare in Italia un colpo di Stato come quello in Grecia o come quello in Cile. Gli equilibri geopolitici non lo consentono, e quindi si parla di un colpo di Stato centrista. Che significa un colpo di Stato centrista? Significa una repubblica presidenziale che non porta al vertice lo Stato militare, ma determina una torsione autoritaria e una centralizzazione e verticalizzazione dei poteri in campo al Presidente della Repubblica. Ma poi si continua con il sequestro Moro e soprattutto la decisione politica della liquidazione di Moro, che era quello che voleva attuare il compromesso storico, che poi viene bissato con l'omicidio Mattarella, perché l'omicidio Mattarella, la storia del compromesso storico sembrava chiusa con Moro definitivamente, se non che in Sicilia c'è un personaggio che si chiama Mattarella, che veniva dalla sua scuola, che aveva realizzato sostanzialmente il compromesso storico in Sicilia prima ancora in campo nazionale, e stava funzionando. E nel febbraio del 1980 si doveva celebrare un importantissimo congresso nazionale della Democrazia Cristiana, in cui, come ha dichiarato Gava, bisognava decidere se l'esperienza di Mattarella in Sicilia poteva essere estesa in campo nazionale oppure essere liquidata. E tutti i pronostici davano per vincente la linea di Mattarella, che aveva l'appoggio di Sacchinetti, di Andreotti e di altri, se non che interviene l'omicidio Mattarella, che era candidato a essere o vicepresidente nazionale del PC e comunque portatore della nave, e questo determina una completa inversione del rapporto di forza, passa la linea del preambolo e fa come capisce perché Mattarella viene ucciso da Fioravanti e da Cavalieri. E lì inizia la tragedia di Falcone, perché contro di lui entrano in campo non soltanto i nemici dei mafiosi, ma le menti raffinatissime, cioè i servizi che c'erano dietro tutto questo. Ma la cosa straordinaria è che questa storia non si interrompe con la caduta del muro di Berlino, ma prosegue. Perché? Perché questo pool di forze reazionarie, estremisti della destra, ex repubblichini, massoni, mafiosi che hanno fatto omicidi politici, strage, aveva goduto di uno scudo stellare di impunità, la protezione degli Stati Uniti e il sistema di potere della Prima Repubblica. Quando crolla il muro di Berlino, gli Stati Uniti abbandonano l'Italia dal suo destino, il sistema di potere della Prima Repubblica, che aveva garantito l'impunità, si va sfarinando giorno dopo giorno, ognuno cerca di salvarsi per sé. E tutti questi soggetti condividono un destino. Se come si teme andrà al governo quella che viene definita la gioiosa macchina da guerra, e cioè un'alleanza della sinistra DC e l'ex PC, e se in questo nuovo governo, posti nevralgici come il Ministro della Giustizia, il Ministro degli Interni, la Procura dei Sentimenti, verranno coperti da uomini come Violante dell'Ora, Falcone ed altri, si aprirà una stagione di resa dei conti. Tutti gli scheletri escono dagli armadi e tutte queste persone rischiano l'ergastolo, perché contemporaneamente i colpi vengono subiti non solo da Cosa Nostra, che sa già che il maxi processo sarà confermato, ma anche dagli altri, che sanno già che c'è la magistratura che sta indagando sui crimini di Gladio e che sta cercando negli archivi. Quindi c'è un'esigenza da parte degli stessi soggetti che hanno commesso stragi e omicidi del passato di unire le forze. E come le uniscono le forze? La mafia siciliana, l'Entrancata, viene delegato il ruolo di braccio armato. Loro devono eseguire le stragi, ma non basta la violenza. Occorre che ci sia una strategia che consenta di utilizzare il linguaggio delle bombe per pilotare l'evoluzione del processo politico in modo da evitare quell'esito disastroso. E quindi dietro chi ci sono? Ci sono Gelli, il quale esalta le stragi, non entro in dettagli. Nel progetto politico ci sono Stefano Vecchiaia, ci sono altri esponenti della massoneria. Queste sono dichiarazioni di tanti collaboratori di giustizia. Insomma, c'è la stessa mente politica che aveva governato la strategia della tensione degli anni 70 e 80, che indica i tempi e gli obiettivi, e naturalmente, perché una strategia di destabilizzazione possa funzionare, non si possono fare le stragi solo in Sicilia, perché per quanto un milanese o un fiorentino si possa dispiacere per quello che succede in Sicilia, se non gli porti le bombe a casa non crei la destabilizzazione nazionale. E quindi la seconda fase, le stragi al nord, e mi faccio notare che le stragi al nord iniziano in un preciso momento. Esistono al momento in cui si forma il governo di Carlo D'Azeglio, che ha una caratteristica: per la prima volta nella storia della Repubblica entro il governo 3 comunisti. Sembra la prova di laboratorio e l'anticipazione di quello che potrebbe avvenire. È lì che il linguaggio delle bombe viene posto in essere, sino a quando, non entro nei dettagli che sarebbe lunghissima questa storia, sino a quando si trova la soluzione politica della discesa in campo di Berlusconi, che consente di sostituire la soluzione bellica a una soluzione politica. E non è un caso che noi troviamo nella vicenda delle stragi del 92 e del 93 protagoniste, alcuni degli stessi protagonisti delle stragi neofasciste. Paolo Bellini, esponente di Avanguardia Nazionale, collegato a Stefano Vecchiaia tramite l'avvocato Menicacci, uomo collegato ai servizi segreti, è stato condannato per la strage di Bologna, che secondo la sentenza di Bellini è stata sì eseguita da Fioravanti, Carallini, Gerardini, Bellini, ma è stata attuata sotto la regia di Gelli e di un verso Federico D'Amato, capo degli uffici riservati del Ministero dell'Interno, quindi siamo al massimo vertice dello Stato della Massoneria. Questa stessa persona che fa la strage di Bologna nel 92 si trova a Palermo e parla intensamente con gli esecutori della strage di Capaci, questo è processuale, Antonino Gioè, e consiglia a Antonino Gioè di alzare il livello dello scontro facendo gli attentati ai beni artistici nazionali. La stessa strategia che era stata pensata da Massimiliano Facchini, uno dei principali esponenti di Ordine Nuovo. E chi è l'artificio della strage Capaci? È un mafioso, Pietro Rampulla, che è una caratteristica esponente di Ordine Nuovo. E chi è uno degli esecutori della strage di Capaci? Un mafioso particolare che si chiama Nino Gioè, che è stato uomo dei servizi. Questa storia è una storia che è ancora tra di noi. È una storia che non riusciamo a portare alla luce perché i depistaggi hanno fatto sparire documenti essenziali, tutti i documenti che si trovano nella caserina, l'agenda rossa di Paolo Borsellino, alcuni file delle agende elettroniche di Falcone. Perché quelli che sanno non parlano, perché temono di essere uccisi, come è accaduto ad alcuni che stavano per rivelare retroscena le stragi, sono stati uccisi o si sono suicidati stranamente, come Antonino Gioè e un altro che si chiamava Luigi Lardo. E questi silenzi sono un coltello a doppia lama, perché se non lo sai maneggiare bene puoi morire, ma se lo sai maneggiare bene puoi uscire dal carcere. Ed è in corso una trattativa sotto gli occhi del pubblico, perché tutto quello che è successo nel 92 e 93, che richiama quello che è successo prima, è a conoscenza di una decina di boss mafiosi e stragisti che sono condannati all'ergastolo. Loro sanno cosa è successo, soltanto alcuni, perché i capi ordinari si raccontavano le motivazioni interne della mafia. Soltanto un ristretto numero di boss stragisti sa quello che è accaduto. Ma non parlano per ragioni di realismo, perché conoscono la realtà dei rapporti di forza. Perché questa storia è attuale, drammaticamente attuale? Io ho cercato di dirlo il 13 ottobre del 2022, quando si è votata la fiducia al governo Meloni. Ho chiesto al Presidente del Consiglio Meloni come faceva a conciliare il giuramento di fedeltà alla Costituzione con il giuramento di fedeltà a Pino Rauti, che è stato uno dei nemici più accesi della Costituzione e che è stato fondatore di Ordine Nuovo, la fucina di reclutamento da cui sono usciti gli esecutori stessi. Le ho chiesto come faceva a conciliare la sua fedeltà alla Costituzione col fatto che il suo partito nel 2021 aveva dedicato una giornata di celebrazione al generale Gianadelio Maletti, condannato per depistaggio della strage di Piazza Fontana e che ha depistato, come raccontato nel libro. Non ho ottenuto risposta a queste domande, ma che la Meloni non mi abbia risposto non mi ha meravigliato. Quello che mi ha fatto riflettere è la rimozione dell'intelligenza nazionale. Perché è come se non fosse successo niente, si è tornato a parlare del fascismo e del fatto che il fascismo, una storia lontana, mai conclusa, come se non fosse esistito il neofascismo, che invece è una realtà che ha attraversato tutta la storia italiana sino all'altro ieri, ma è come se l'intelligenza nazionale o non la conosce questa storia o è una storia vergognosa che non si può raccontare.
Dottore, ma la elezione di Chiara Colosi non è una risposta? Alla presidenza della Commissione?
No, mi pare una linea di coerenza politica, e cioè abbiamo una premier che dichiara la sua fedeltà a Rauti e quindi la sua avversione a questa Costituzione così com'è. Abbiamo un Gerardini, esecutore della strage di Bologna, che viene tirato fuori grazie all'intervento di un sottosegretario di Stato e che poi ha rapporti con, che a sua volta tira fuori dal carcere Cavallini, che poi ha rapporti con la Cosimo, e abbiamo un Presidente del Consiglio che, nonostante una richiesta da parte dei familiari delle vittime di strage di Bologna e di Pare, di Salvatore Borsellino, di fare una scelta diversa, nonostante una richiesta da parte di tutte le forze di minoranza, ha insistito, mi pare, prima di coerenza politica. E mi pare assolutamente coerente il progetto delle Meloni. Lei non ha, è figlia di una cultura che ha sempre avversato questa Costituzione e ha un progetto politico di svuotamento di questa Costituzione attraverso un disegno organico di centralizzazione e verticalizzazione di tutti i poteri. Già il governo nella prassi si è mangiato il Parlamento, cioè ormai le leggi si fanno con i decreti legge. Il Parlamento non ha neanche il tempo di discutere con i decreti legislativi, non so quanti ne ha fatti in questi pochi mesi, 2022. È in corso un progetto di riforma costituzionale per sottoporre la magistratura al controllo del potere esecutivo e quindi passiamo da un sistema di divisione e bilanciamento del potere a un accentramento verticistico del potere legislativo, del potere giudiziario, del potere esecutivo in un'unica persona, con una piramide che controlla i servizi segreti e tutti gli organi di controllo. È la versione punto 2 di un colpo di Stato di centro, si potrebbe dire, indolore. La costruzione di una piramide al posto di un sistema di bilanciamento e di frazionamento del potere. Ed è un disegno che ancora una volta trova l'adesione delle componenti della maggioranza, ma che non mi pare trovi una forte resistenza, un livello di consapevolezza critica, tranne poche eccezioni, da parte di quella che dovrebbe essere l'intelligenza democratica nazionale.
Siccome il dottor Scarpinato ha scaldato gli animi.
Una cosa rapidissima, non in aggiunta a quello che ha detto il dottor Scarpinato, esemplare, è che la storia che è stata raccontata nel tuo libro e il percorso che abbiamo fatto questa sera, molto documentale e documentato, ci dà però una spiegazione di quello, della situazione che viviamo oggi, del tentativo di cambiare le carte in tavola. C'è un aspetto vendicativo da parte di queste forze che non va sottovalutato, cioè questi sono rimasti, diciamo, i nipotini di Almirante, i cugini, i fratelli Spuri sono rimasti emarginati per 70 anni, hanno giocato le loro partite nella maniera che sappiamo, in maniera anche col sangue, spesso con tanto sangue sparso, oggi sono al potere e quindi attenzione a non sottovalutare il sentimento di rivalsa che nelle cose umane è sempre presente. La seconda cosa, il dottor Scarpinato diceva elegantemente l'intelligenza, no, qui c'è una fuga e una è un vuoto da parte dell'opposizione, tranne ovviamente chi è, invece, ha cercato di battersi contro queste forze, che è impressionante. Cioè, se loro oggi possono attentare anche, come diceva Piera, al contenuto della Costituzione che non hanno mai riconosciuto, è perché la debolezza di chi si dovrebbe opporre è manifesta e sotto certi aspetti anche colpevole.
Bravo. Grazie Antonio. Io lo so, avrete sentito molte volte le cose che ha detto adesso e il quadro che ci ha ricordato il dottor Scarpinato, però a risentirlo fa impressione. A me fa molta impressione. C'è un passaggio dell'audizione di Giovanni Falcone in Commissione Antimafia, in cui Giovanni Falcone parla del delitto Mattarella, che lei ricordava, e a un certo punto dice due parole fondamentali: bisogna riscrivere la storia, bisogna rifarla questa storia.
Non gliel'hanno consentito.
Proprio nel... Abbiamo ormai pochissimo tempo, abbiamo 10 minuti, però io un'ultima domanda di un aspetto importante del libro e di un aspetto importante di questa riscrittura della storia, gliela voglio fare. Lei, e vado dritta proprio perché non abbiamo tempo, non ci giro intorno, lei che idea si è fatto di Gladio? Che cos'è secondo lei questa benedetta Gladio?
Quello che posso dire per testimonianza diretta è che lo scontro tra Giovanni Falcone, il procuratore della Repubblica, di Palermo e Giammanco si consumò proprio su Gladio e sui diritti politici. Io questo l'ho dichiarato al Consiglio Superiore della Magistratura nel corso di un'audizione subito dopo le stragi del 92. Falcone voleva fare le indagini sui diritti politici perché lui aveva capito che alcuni delitti come la Torre, Mattarella, dalla Chiesa, avevano una causale mafiosa di copertura, ma una sottostante causale politica che doveva restare celata. Voleva fare queste indagini, vi è traccia anche nei suoi diari, perché quelli che sono sopravvissuti al 70% raccontano della sua frustrazione perché non gli consentivano di interrogare il cardinale Pappalardo sugli incontri con Gelli, non gli consentiva di interrogare Nadia Azzerini, l'amante di Gelli. Gianmanco disdiceva i suoi appuntamenti col procuratore di Roma per coordinare l'indagine sulla Gladio. Lui va via e uno degli ultimi incontri che abbiamo avuto lui mi disse che era quasi sicuro di essere nominato procuratore nazionale antimafia, mi disse di fare domande per andare con lui, mi disse che finalmente avremmo potuto fare le indagini che ci avevano impedito di fare. E non è, credo, causale che dopo la strage di Capaci la procura di Caltanissetta sequestra la stanza che ha occupato da Falcone al Ministero della Giustizia, compreso il suo computer. Nonostante il sequestro, alcuni ignoti si introducono nella sua stanza, accendono il suo computer e dalla consulenza che abbiamo fatto controllano soltanto alcuni file che riguardano Gladio e l'omicidio Mattarella. Quindi c'era qualcuno che era interessato. E mi pare interessante anche il fatto che la strage di Capaci viene annunciata 48 ore prima da un'agenzia di stampa che si chiama La Repubblica, che non ha niente a che fare con La Repubblica, da sempre vicino ai servizi segreti, che dice tra poco ci sarà un grande botto per influenzare l'elezione del Presidente della Repubblica. E in effetti, 48 ore dopo, si crea un grande botto. E qual è stato il ruolo di Gladio in Sicilia? Non credo che riusciremo a sapere, noi abbiamo fatto delle indagini, ci hanno raccontato un sacco di bugie, ci hanno raccontato che sostanzialmente non facevano niente nella cellula di Gladio che c'era a Trapani, che si chiamava Scorpio, non ci sono relazioni, non ci sono rapporti, se non che si vanno scoprendo in questi giorni a seguito della desecretazione di alcuni atti che è stata disposta con la direttiva Draghi, che in tanti punti della Sicilia Gladio faceva delle esercitazioni. E ci si chiede, ma visto che l'invasione si teneva dal nord, perché facevano l'esercitazione in Sicilia? E soprattutto, perché pochi giorni prima dell'attentato alla Taura a Falcone viene fatta un'esercitazione nella cellula Claudio di Trapani, a pochi metri della villa di Falcone? Cosa ci faceva in quei giorni? Credo che non lo sapremo. La mia opinione è che, diciamo, in Sicilia una struttura come Gladio si doveva muovere con l'autorizzazione della mafia, perché è un terreno capillarmente controllato dalla mafia. Tu non mi puoi fare qualcosa lì senza che io lo sappia, perché questo mi crea un problema. E quindi una coesistenza tra Gladio e la mafia, che nella zona di Trapani diventa particolarmente importante, perché Scorpio non poteva muovere un dito a Trapani che la mafia non lo sapesse, quindi ci deve essere una coesistenza. E poi la realtà è che per commettere determinati omicidi politici non c'era bisogno di uomini della Gladio, perché Cosa Nostra ha svolto, in Sicilia, a mio parere, la funzione di Gladio, con un risultato ancora maggiore, cioè di offrire la causale mafiosa come copertura di omicidi politici. Tutti sono convinti che dalla Chiesa è stata uccisa la mafia, però in effetti dalla Chiesa non aveva colpito ancora gli interessi mafiosi, e gli stessi mafiosi si rendono conto e sanno che il mandato uscito dalla Chiesa viene da fuori e non per interessi mafiosi. La stessa cosa per l'omicidio Mattarella. Ci sono 100 pagine della sentenza di condanna di Cavallini nella Corte d'Assise di Bologna che rivisitano la sentenza di Palermo, che ha ritenuto che Fioravanti e Cavallini non sono stati gli esecutori dell'omicidio Mattarella, evidenziando tutte le lacune, i deficit motivazionali di quella sentenza, che per trovare una giustificazione dell'omicidio deve arrampicarsi sugli specchi. Quindi io ho voluto iniziare con la frase di Balzac, che c'è una storia ufficiale che ci insegnano, ma non è quella dove c'è la radice degli avvenimenti. Io quando vedo i ragazzi che partecipano alle cerimonie di commemorazione mi si stringe il cuore, perché quello che gli si racconta della mafia di Falcone è una sorta di opera dei pupi moderni. Da parte c'è il prode paladino della legalità Falcone Orlando, dall'altra parte c'è il turpe saracino Riina, e alla fine l'unico portatore del male di mafia era Riina. La mafia è stata sconfitta. È una profonda ingiustizia nei confronti di uomini come Falcone, che si sono scontrati contro un mostro potentissimo, il sistema criminale, di questa componente reazionaria delle classi dirigenti che hanno scritto la storia del nostro paese con stragi e con omicidi, e che non si fanno neanche raccontare. Per cui è veramente, come dire, la responsabilità degli intellettuali di questo paese è una responsabilità grave. L'Italia continua a essere una fucina inesauribile di intellettuali organici, la cui massima aspirazione è quella di essere iscritta di propago del principe di turno e diventare il suo consigliore. E credo che la definizione migliore degli intellettuali organici l'abbia data Leonardo Sciascia, che diceva: gli intellettuali organici sono il concime della pianta del potere.
Grazie. Ci porteremo dietro un forse un po' di amarezza, ma almeno io ho la consapevolezza che tutto questo va portato e riportato nel discorso pubblico, almeno io lo sento come dovere da giornalista. Ringrazio i miei ospiti per il tempo che mi hanno dedicato, ringrazio a voi che siete stati qui così attenti, l'estate del golpe, a presto, grazie, grazie a tutti.
Antonio, grazie. Grazie.
Ci vediamo presto allora.
Ciao.